Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, ben ritrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Effetto Cinema. Oggi parliamo di un film che è uscito da circa una settimana nelle sale italiane. Ne parliamo con il suo regista, Beppe Cino, che è nostro ospite qui in studio. Benvenuto.
Salve, grazie.
Il titolo del film è Quell'estate felice, che esce finalmente nelle sale italiane dopo circa due anni dalla sua
dalla sua realizzazione. Sì.
Però in questi due anni il film non è stato fermo, ha girato per molti festival.
Sì, non è stato fermo, con il titolo che gli avevo dato prima, che era inizialmente Maria Venera, è stato in diversi festival in Francia, anche in Italia, ha vinto diversi premi. Diciamo che li abbiamo divisi equamente tra me e la protagonista Oliva Magnani. Oliva Magnani è stata premiata tre volte come migliore attrice protagonista nel Festival di Bastia, che è un festival importante in Francia, ma dedicato tutto al cinema italiano, e c'era il miglior cinema italiano del 2007. E dopo Oliva è stata premiata come migliore attrice protagonista. Lo stesso è successo nel Festival Internazionale di Varna in Bulgaria, e lo stesso ancora per Olivia in questa rassegna estiva che si fa ogni anno a Roma, a Santa Marinella. E per conto mio mi hanno premiato al Festival di Bustarsizio come migliore regia, idem per il Festival di Salerno, e poi non mi ricordo neanche di un altro festival.
Una buona collezione.
Sono piccoli festival, sono festival indipendenti, secondo me a misura di un film produttivamente indipendente.
Allora, intanto partiamo dal titolo. Abbiamo detto il film adesso è uscito nelle sale con Quell'estate felice. Inizialmente il titolo che avevi scelto era Maria Venera, è tratto però, anche se liberamente ispirato, da un romanzo di Gesualdo Bufalino, il cui titolo era invece Argo il cieco.
Argo il cieco, sì. Sì, titolo che probabilmente così per il grande pubblico sarebbe stato, per il grande o per il piccolo pubblico, visto il tipo di affluenza che oggi è frequente nelle sale italiane, sarebbe stato molto più criptico che non Maria Venera o Quell'estate felice. Sì, è tratto liberamente da un romanzo di Gesualdo Bufalino, autore siciliano straordinario con il quale sono stato legato per anni da amicizia e anche da, fattiva collaborazione sul piano creativo, artistico, visto che io ho portato sullo schermo nel 90 Diceria dell'Untore, che è il romanzo che lo ha rivelato al mondo letterario italiano, ai lettori italiani e non solo italiani, perché è stato un romanzo tradotto in moltissimi paesi in tutto il mondo. Lo stesso per Argo il cieco, un romanzo che lui amava in particolar modo perché probabilmente è un romanzo ancora più autobiografico che non Diceria dell'Untore, e un romanzo a cui lui attribuiva qualità cinematografiche superiori a quelle di Diceria, che in effetti a una prima lettura non ne aveva. Infatti su Diceria ho fatto un grosso lavoro di adattamento. Sì. Lo stesso poi ho fatto per Argo il cieco, oggi Quell'estate felice, ed era un film che si sarebbe dovuto realizzare nel 93 con Bufalino ancora vivant, e con lui avevo già fatto i primi sopralluoghi, con lui avevo...
Quella era una produzione televisiva però, forse il progetto del 93 mi sembra...
Nel 93 avrebbe dovuto produrlo per il cinema, ma con un contributo di Rai 1, e poi per delle vicissitudini, forse anche per un impegno non proprio deciso della produzione, il film è scivolato. Però recentemente si è rifatto vivo una produzione, la stessa con la quale ho realizzato l'altro film recente, Miracolo a Palermo, e quindi si è riusciti a trovare i finanziamenti, poi delle vicissitudini produttive, però il film oggi esiste.
Certo.
Secondo me è un bel lavoro, ho avuto delle particolari manifestazioni di gradimento del film in Francia. Dico Francia perché probabilmente ci sono delle particolarità di alcuni nostri film italiani che vengono meglio apprezzate fuori casa che non dentro casa.
Lo dice anche un personaggio nel film,
lo dice
in Francia.
Lo dice anche un personaggio del film che tra l'altro è un po', se vuoi, e ti ringrazio per aver ricordato questa cosa, perché è un po' la sintesi del mio attuale equilibrio, sotto il profilo filosofico-politico, no? Credo che oggi il massimo di equilibrio sia in quella definizione che fa uno dei protagonisti del film, quando, riferendosi alla Francia, dice: libertà, fraternità, egalità, senza queste tre signori miei, democrazia non ce n'è. E penso che non si possa non concordare con questa
certo,
con questa definizione. Poi è una frase tra l'altro collocata negli anni 50, quanto, come dire, il contrasto,
siamo nel 1951 a Modica,
e quanto, sì, e quanto, diciamo, il contrasto, il conflitto ideologico era molto più acceso di oggi, insomma. Oggi ci sono altri tipi di accensioni, ma insomma negli anni 50 c'era il confronto, i due blocchi, insomma, lo sappiamo, certo. Quindi tirar fuori questa ciliegina, come dire, di auspicio democratico mi è sembrato opportuno.
A proposito dei due titoli, mi sembra che, come dire, sottolineino due degli aspetti, secondo me, essenziali del film. Il primo, cioè Maria Venera, pone quindi l'accento proprio sulla protagonista femminile, che forse rispetto al romanzo tu hai comunque esaltato e ampliato in qualche modo. Quindi anche con una coscienza della donna, intanto con così un personaggio un po' strano, no? In una Sicilia appunto del 1950, che il cinema ha ritratto meravigliosamente, magistralmente, sicuramente nella nostra stagione forse più fortunata, sì, del cinema, ma che pur, come dire, inserendosi in un colore locale, perlomeno nella parte iniziale, invece poi rappresenta una figura decisamente ribelle, diversa, moderna.
Sì, è una lettura esattissima, cioè dire, con quell'estate felice ho voluto da un lato, come dire, recuperare alcuni tempi, ritmi, modi e maschere della commedia italiana Made in Sicily, e tu poco fa ricordavi appunto la stagione più felice del cinema italiano, compresa anche quella dedicata alla Sicilia, insomma Pietro Germi, Stata tutta abbandonata, Divorzio all'italiana, eccetera, dove però c'era, per quanto, come dire, film grandissimi, amatissimi, c'era sempre, come dire, un'eccessiva utilizzazione di stereotipi. Già Giovanni Verga diceva molti, molti decenni prima che nel cinema siciliano proprio delle origini c'era questa forzatura di stereotipi che rendevano pesanti i caratteri, no? È il destino delle regioni che producono, secondo me, molto immaginario, no? Sia sul piano letterario che sul piano cinematografico. Sicuramente la Sicilia è un territorio fertile, no? Però tutti i territori fertili poi diventano territori in cui si condensano gli stereotipi. Anche nei film di mafia, eccetera, eccetera, insomma, c'è un'abbondanza di stereotipi. Quello che ho voluto fare era, da un lato, come dire, una carezza affettuosa a questa stagione, quindi nella parte iniziale, come tu ricordavi, c'è un po' una memoria di quel tipo di cinema, quindi ci sono le maschere, ci sono le situazioni, c'è la fuga della ragazza, e quindi c'è la ricerca nella notte di questa ragazza, e qui siamo quasi nella piena della commedia grottesca, no? Poi, poco a poco, il film, io amo dire, sterza bruscamente, fa una sterzata molto brusca, mettendo a fuoco maggiormente il personaggio femminile di Maria Venera, interpretato da Olivia Magnani in maniera, a mio avviso, eccellente. E attraverso Maria Venera costruisco un'eroina che esce fuori appunto da questi stereotipi. La donna siciliana è stata caratterizzata nel cinema di quegli anni come una donna così, con dei cliché, no? O con delle occhiate dietro le persiane, con l'abito nero, così, le ginocchia un po' scoperte, un vago sentore di erotismo, dalla Cardinale alla Sandrelli, per fare i nomi più illustri, eccetera. Ma comunque una donna molto subalterna al costume di quell'epoca, quindi molto, molto, tra virgolette, ripiegata su se stessa rispetto al rapporto con l'uomo, no? Ecco, Maria Venera, diciamo che in qualche misura anticipa i tempi. È un personaggio che ha molta consapevolezza e li anticipa anche grazie al fatto che è una ragazza, pur se orfana di genitori, ma vive in un avito palazzo del nonno, quindi diciamo aristocrazia in declino, ma comunque ancora con un suo blasone, no? E questo probabilmente aiuta in quegli anni ad avere una percezione più dinamica dei rapporti con gli altri e non così passiva e subalterna come magari era fatale che succedesse nelle classi meno abbienti, no? E quindi attraverso Maria Venera, diciamo così, lanciamo una come dire, passiamo il testimone dagli anni 50 agli anni successivi, ai decenni successivi, 60, 70, 80, che vedranno la donna ancora più protagonista, ancora più consapevole della sua soggettività, fino ai giorni nostri, in cui c'è proprio quasi una necessità che la donna assuma giustamente il suo ruolo nella società, e quindi abbiamo oggi le donne manager, le donne imprenditrici, le donne che si caratterizzano per il loro impegno politico, eccetera, eccetera. Quindi siamo nel 51, ma già, come dire, il tempo corre verso il futuro.
E a questo proposito volevo aggiungere che appunto la scelta di Olivia Magnani mi sembra assolutamente perfetta, non soltanto per la sua bravura d'attrice, ma anche perché visivamente tu prima parlavi della scelta di alcuni volti, no? Proprio sì. di alcuni attori in maniera particolare, perché lei ha questi occhi che sembrano duri come pietre preziose e ha questo sorriso che è così strano, così particolare, è una bellezza che veramente non è comune.
È una bellezza non usuale, infatti lei non è omologabile secondo me alle attrici italiane della sua generazione. È un'icona, diciamo, e l'ho scelta per questa sua forza di icona, no? di rappresentare un po' la sintesi di tante cose. Diciamo che nei primi anni 90, quando avrei dovuto realizzare Quell'estate felice, avevo pensato a Maria Grazia Cucinotta, perché diciamo così era ancora il momento in cui si era affacciata, diciamo, con grande clamore e grande successo nel panorama del cinema italiano, ed era anche lei a suo modo un altro tipo di icona. E diciamo che, ma anche durante le riprese, questo lo dico un po' perché ho ancora così un piccolo grande complesso di colpa nei suoi confronti, è una attrice alla quale voglio molto bene. Durante le riprese di Miracolo a Palermo, in cui lei è una dei protagonisti, le avevo detto che probabilmente avremmo fatto con lei
questo film
tratto da Bufalino, e perché per eccesso, Sciascia diceva che i siciliani spesso si rovinano per eccesso di amicizia. Io per eccesso di amicizia ho fatto una promessa che poi non sono riuscito a mantenere, perché quanto poi più ci si approssima alla chiusura del cast, all'inizio delle riprese, più il regista si rinserra dentro se stesso, no? Quindi le scelte diventano scelte che devono essere assolutamente sentite, avvertite come uniche e quindi necessarie al film.
L'altro titolo, cioè Quell'estate felice, invece mi porta ad un altro dei temi, diciamo, del film, e cioè quello che in fondo è solo la nostra memoria che ci inganna e ci fa pensare che sia stato felice il passato.
Sì,
perché poi
sì.
Invece a rivederlo è una storia tristissima.
Certo. Beh, diciamo, è un titolo ironico, di autoironia, dove da un lato c'è la memoria, tra virgolette, felice, poi nel passato tutto si stravolge, appunto, nella memoria. Il passato diventa l'Eldorado, diventa l'Isola Felice, poi in effetti, adesso non è per così abbondare in citazioni, ma insomma Don Benedetto Croce diceva che la storia è progressiva, pur nelle macerie, pur nei disastri, pur nella conflittualità perenne tra uomini, popoli, nazioni, se ci si guarda un attimo indietro, insomma, non si può non essere d'accordo su questo fatto, che comunque, parlando di storia con la S maiuscola, certo. E quindi oggi abbiamo grandissimi problemi, ma puoi immaginarti i problemi che avevano i nostri antenati di 400 anni fa soltanto, certo. o di un secolo fa, insomma. Quindi ci lamentiamo, ma insomma ci lamentiamo in una dimensione di progressione, di miglioramento delle condizioni di vita, insomma. Per cui sì, è un'estate felice, ma è l'estate felice della memoria. Poi nei fatti è un'estate amara, perché comunque è un'estate di formazione, cioè è l'estate in cui diciamo così il nostro protagonista vive questa storia d'amore impossibile, e come sempre succede quando si è innamorati di una stella si rimane accecati e non ci si accorge magari di un pianeta luminoso
accanto.
Cosa tutto che
questa vicina di casa innamorata del protagonista, e lui non se ne accorge neanche.
E poi una cosa che mi fa piacere ricordare è questa trovata rispetto al romanzo, di iniziare il film in una sala cinematografica e di concluderlo grosso modo nella stessa sala. E da parte mia io l'ho avvertito come un omaggio alla cinefilia di Gesualdo Bufalino, che amava moltissimo il cinema, in specie anche lui il cinema che fu, insomma, come tutte le persone di una certa età, appunto anche lì il cinema del passato è un cinema più felice del cinema del presente. Poi magari un giorno intervisteremo gli ex giovani di oggi, ci diranno che il cinema di ieri era più bello del cinema di oggi, ma ecco, per Bufalino e anche per Sciascia il cinema si era fermato agli anni 30-40, insomma.
Tra l'altro proprio questa particolarità, no, di vedere la propria memoria, di vedere i propri ricordi al cinema, come fa il protagonista, no? Come se appunto vedesse il film della memoria. In fondo il cinema è un po' questo, è la possibilità di rendere presente qualcosa che invece apparteneva al passato.
Sì, il cinema, come dire,
è un eterno presente.
È un eterno presente, è un eterno presente anche del passato, quindi ha questa forza di non a caso oggi, per esempio, anche nei programmi, diciamo, che hanno obiettivi di tipo didattico, si usano ormai sequenze di cinema per documentare la storia, come se quei quella certi di sequenze, dei peplum movies di Hollywood su Alessandro Magno, eccetera, fossero in qualche modo il documento, come dire, reale del periodo in cui Carlo Magno agiva, Giulio Cesare agiva, e non avendo altro repertorio, sì. Si usa il repertorio della fiction per parlare anche di storia. Quindi, come dici giustamente te, il cinema è un eterno presente e ha questa capacità di raccontarci il passato, però secondo me con, come dire, la sensibilità che l'autore ha nell'oggi, no? Per cui se oggi dovessi fare un film sull'uomo primitivo, sicuramente ci sarebbe un po' il profumo della mia sensibilità di uomo contemporaneo rispetto...
Certo. Per cui ogni film diventa un documento del momento in cui è stato girato.
In cui è stato girato,
anche, se,
anche certo. Se magari riferito a un'epoca lontanissima.
Certo.
E una cosa a cui poi tenevo a dirti è che, diciamo, è una mia caratteristica, cioè dire di avere in tutte le storie un rispetto umano, come dire, amplissimo nei confronti di tutte le maschere che compongono la squadra dei personaggi del film, no? Quindi non ci sono facili manicheismi, c'è un'aderenza umana anche a personaggi che sono, come dire, declinati in modo sicuramente non positivo, no? Ma uomini sono, insomma.
Un aspetto così che mi ha emozionato vedendo il film è che si ha la sensazione che il film abbia, come dire, il pudore di un segreto da non raccontare, come se rimanesse un segreto tra chi lo ha girato e lo spettatore. Per cui anche quando abbiamo cominciato la nostra intervista mi sembrava quasi strano doverne parlare e renderlo
sì. Pubblico. Beh, una cosa molto bella quella che mi dici, perché in un festival un mio amico regista tedesco, alla domanda di un giornalista su che cosa potesse significare il gesto conclusivo che la Magnani fa al pubblico, poi di portare il dito sulle labbra a intimare ancora una volta il silenzio, come già altre volte accade durante l'arco del film, e il giornalista mi chiese appunto il perché di questa cosa, e l'amico mio tedesco mi disse: non diglielo, fai che rimanga un segreto.
E no. Questo, io credo che anche questo lato di mistero, sì. e ripeto, di pudore, secondo me è veramente una qualità rara che nel tuo film esiste, che purtroppo oggi viene così poco utilizzata.
Beh, oggi sì, è tutto molto manifesto, perché si punta sulla, come dire, si punta sulla esplicitazione di tutto, dei sentimenti, delle relazioni tra le persone, specie il cinema che ha, come dire, un indirizzo di tipo giovanilistico, no? Per cui si racconta quello che ci si aspetta che ci venga raccontato, e allora è una strategia di marketing più che una strategia di bisogno espressivo, di andare, come dire, un po' più in profondità nell'animo umano. Insomma, io finché avrò la possibilità di avere questa... Io sono, come dire, per storia un regista, tra virgolette, indipendente, che nel dizionario è una parola molto, come dire, ben elogiata nei dizionari, però nella pratica...
Ha qualche difficoltà in più.
Ha qualche difficoltà in più. Per cui, diciamo, si è indipendenti, si è molto liberi, ma si è anche molto soli, ma questa è il mio destino, insomma, questo mi tengo.
Certo. Volevo nominare, volevo nominare anche queste facce bellissime del tuo film, accanto a Olivia Magnani, gli altri attori.
Sì, fai benissimo, perché poi magari nel calore della discussione ci si dimentica di altri attori importantissimi per il film. C'è un'Olivia Magnani straordinaria, c'è un protagonista che ha una sua interna fragilità, che è il coprotagonista, diciamo, è il giovane professore che ama, non riamato, Maria Venera, e che è Dario Costa,
un attore che si chiama Amato.
Che si chiama Amato, ma amato non riamato. Dario Costa. Poi c'è uno straordinario attore bulgaro, ma di origine serba, Gioco Rossic, che fa un vecchio siciliano, diciamo così, che può un po' rinviare a quell'immagine ormai archetipa di Barty Lancaster nel Gattopardo, no? La stessa possanza fisica, anche se lui è molto 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 più vecchio che non Barty Lancaster nel Gattopardo, se è possibile fare simili confronti. E poi c'è un professore così un po' estroverso, che ha dei suoi momenti di follia geniale, che è interpretato da Giovanni Argante. attore straordinario, cresciuto nello stabile di Catania, che tra l'altro è un teatro secondo me da mettere sotto tutela dell'UNESCO, perché è veramente una fucina di attori strepitosi.
Dove nel ruolo del professor Iaccarino.
Nel ruolo del professor Iaccarino, Giovanni Argante. Poi c'è Sergio Frisce, che è questo attore brillante che sta emergendo anche in programmi televisivi e fa un azzeccato professor Licausi, è il professore goffo, un po' paffutello, con la pancia, che poi sposerà il fiore che invece non sarà stato capace di cogliere il nostro amato, non riamato, Dario Costa. E poi c'è Sara Emmolo, attrice anche lei straordinaria, che viene dallo stabile di Catania. E poi c'è Giuseppe Moschella, che è un attore di pièce teatrali di Palermo. E poi c'è Valentina Graziano, che è una ragazza dolcissima e bellissima, che è la fanciulla innamorata del professore, che già aveva avuto, così, da giovanissima, 3-4 anni fa, un ruolo importante in Miracolo a Palermo. E tanti altri,
certo, adesso ovviamente non possiamo citarli tutti, però insomma direi appunto che è una bella fotografia d'insieme, un po' come appunto una delle immagini quasi finali del film sulle scale.
Sì, sì, è un bel affresco. E devo dire che una delle emozioni più forti che mi dà il film ogni volta che sono presente a una proiezione è che insomma il finale del film tocca veramente le viscere emotive del pubblico.
Emoziona, sì, emoziona.
E quindi anche sia in Italia, che io giudico un paese in questo momento affetto da cinismo acuto, sia in Francia, che è un paese affetto molto meno di cinismo, ho visto la gente, come dire, portare il fazzoletto agli occhi. Se il cinema riesce a produrre questi sentimenti, ecco, io come regista, già per me Sassoufi, già questo è un premio, insomma.
Bene, allora io ti ringrazio molto di essere stato in nostra compagnia. Ricordo anche ai nostri ascoltatori, naturalmente, il film Quell'estate felice, che è uscito già da circa una settimana nelle nostre sale italiane, a Roma e al Nuovo Olimpia, lo ricordiamo.
Sì, e da oggi sarà sarà diciamo in sala anche al Madison di Roma.
Grazie allora di essere stato
qui. Ti ringrazio moltissimo, è stato un bellissimo dialogo.
Beppe Cino è stato, non l'abbiamo detto all'inizio, allievo e collaboratore per molti anni di Roberto Rossellini. Lo ricordiamo perché soltanto pochi giorni fa, martedì scorso, il 24 febbraio, è morta Marcella De Marchis Rossellini, la prima moglie di Roberto Rossellini, rimasta accanto a lui per tutta quanta la sua vita. Dal 1960, tra l'altro, sua collaboratrice in qualità di costumista, da Era notte a Roma fino all'ultimo film, appunto, di Rossellini, Il Messia. Ha lavorato come costumista anche con altri famosi registi italiani, da Corbucci a Pasolini. Ho incontrato Marcella De Marchis Rossellini in occasione dell'uscita del suo primo libro, Un matrimonio riuscito. L'avevo intervistata e da quel momento in poi era nata un'amicizia che è durata veramente fino ad oggi, fino all'altro ieri. Volevo ricordarla con un brano da un'intervista che l'avevo fatto alcuni anni fa in occasione di un premio che le era stato assegnato. Intervista nella quale racconta un po' di sé, racconta anche del suo atteggiamento positivo, combattivo, sempre energico nei confronti della vita.
Qual è il segreto per rimanere dotati di questo entusiasmo per la vita e la forza di ricominciare ogni giorno?
Ma dico una cosa tremenda, forse i grandi dispiaceri che ho avuto e questa necessità di seguitare a lottare per i miei, per i giovani, e questa, e bisogna essere generosi soprattutto. Infatti fa parte di questa generosità, perché sennò con tutto quello che ho passato nella mia vita, il dolore era tanto, la perdita di un figlio di 9 anni in 10 ore non la si dimentica mai, mai, mai più. Però ce n'hai un altro piccino di 5 anni che devi tirare su. È stato molto importante, perché se non avessi avuto lui vicino non gliel'avrei fatta, assolutamente. Ero già separata da mio marito. Io ho sofferto molto quando mi sono separata da mio marito, è stato l'unico mio grande amore, e tant'è vero che poi è morto fra le braccia, perché è rimasto sempre questo, è rimasto lui capofamiglia, un uomo meraviglioso. Ad ogni modo, la cosa molto importante è che io ho seguitato a lottare per questo figlio. E ogni volta che mi sembra, ma qua nella vita ho avuto sempre, sempre, sempre dei momenti talmente difficili, di lotta in continuazione, che non ho avuto tempo di addormentarmi per sempre. Il mio grande buio ancora non lo so potuto permettere.
quanto conta il lavoro in questo? Hai lavorato come costumista per Rossellini, hai preso recentemente anche intrapreso un'attività di scrittrice.
Sì.
Quanto conta saper ricominciare ogni giorno anche nel campo del lavoro come propria proposta professionale?
Moltissimo. E mi hai fatto, guarda, una domanda che è importantissima. Serve, anzi ti dirò, che è un grosso stimolo. Devi trovare, seguitare a lavorare, a trovare, inventare.
E c'è un altro progetto editoriale?
Sì, sì. E questa sarà una cosa molto interessante, perché certo, sarà una cavalcata d'un secolo, perché io sono del 1916. Pensate quante cose so, quante cose ho vissuto, e nello stesso tempo quanti ricordi ho io che mi raccontava mio padre, prima mio padre, poi Roberto che aveva 10 anni più di me. Quindi più di un secolo metto insieme fra i ricordi raccontati e tutti quelli vissuti. E ci è guardate tanto, anche perché la mia vita è stata, sì, molto dolorosa, ho sofferto molto, eccetera. Però da un'altra parte ho avuto tante soddisfazioni, ho vissuto un ambiente meraviglioso, quello che è il cinema. Quindi ho conosciuto le persone, i registi, le personalità più grandi. E io cerco veramente, come ho fatto per l'altro libro, cercare di scrivere come parlo, perché il pregio pare che sia questo, perché mi dicono: Marcella, sembra sentirti parlare.
Marcella mi diceva spesso che lei non conosceva la noia, che non si era mai annoiata nella sua vita, ed era un piacere stare con lei. Sapeva, per esempio, ricevere dei fiori con l'entusiasmo e la grazia giovanile di chi non li avesse mai ricevuti prima in vita sua. 3 anni fa, però, dopo aver compiuto 90 anni, era diventata improvvisamente più fragile, più debole, si stancava molto più facilmente. E ricordo che eravamo andati, durante appunto la primavera di 3 anni fa, a visitare una mostra di costumi teatrali all'Accademia di Francia a Villa Medici. E mentre eravamo in tassi, mi aveva confidato ad un tratto: Rosario, sai, bisogna pensare alla vecchiaia, perché altrimenti arriva all'improvviso. A me mi ha colta di sorpresa. Io le ho sorriso e le ho chiesto: Marcella, ma a quanti anni? Lei è scoppiata a ridere tutta contenta e ha detto: a 90. Ecco, io penso che questa sia, oltre che il ricordo più dolce che mi viene in mente adesso ripensando a lei, anche forse la lezione più grande che questa decennale amicizia con Marcella mi ha lasciato. La capacità, cioè, di rimanere giovani dentro. È una cosa che si dice spesso, io l'ho visto, veramente vissuto, nella figura di Marcella De Marchis Rossellini, a cui va tutto il mio affetto e la mia gratitudine. E con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi ricordo che Effetto Cinema ritorna venerdì prossimo.
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.